Introduzione al breviario dei politici secondo il cardinal Mazzarino. Seconda parte di 3. Vita di Mazzarino in breve. Giulio Raimondo Mazzarino, 1602-1661, era romano d'origine siciliana. La madre lo partorì a Pescina, in Abruzzo, durante un breve soggiorno presso un parente che abitava là. Sia che ci fosse andata apposta per evitare la caduta romana del mese di luglio, sia che avesse preferito non mettere a repentaglio la gravidanza avanzata nel ritorno a casa a dorso di mulo. I suoi erano famigli di Filippo Colonna, del quale Giulio affiancò il figlio Girolamo a scuola dai Gesuiti a Roma e poi all'Università di Alcalà. I suoi padroni ne fecero un ufficiale nel loro reggimento in Valtellina. Per assistere Girolamo, divenuto cardinale, entrò come giurista nel servizio diplomatico di Papa Urbano VIII. Venne in contatto con i francesi durante la guerra del Monferrato e in occasione delle trattative per i trattati di Cherasco e di Torino, e agevolò l'annessione francese di Pinerolo, una porta d'ingresso della Valle Padana. Richelieu ne fu conquistato e lo convocò a Parigi a ricevere ringraziamenti e doni adeguati. Là Mazzarino prese la tonsura. Era la condizione minima indispensabile per la carriera ecclesiastica. Anche senza diventare prete, si poteva salire sino al fastigio di cardinale, diacono. Oltre a denaro e oggetti preziosi, faceva parte del pacchetto di ringraziamento la promessa di appoggiarlo nel conseguire questo obiettivo. A partire da quel viaggio, 1632, Mazzarino optò definitivamente per la Francia, vicelegato ad Avignone, che era un enclave pontificia, 1634, nunzio straordinario a Parigi per trattare affari ginevrini, 1634-36. Ma l'appoggio promesso cadde nel nulla per l'opposizione spagnola. Allora Richelieu riportò il suo uomo a Parigi, gli offrì in risarcimento un vescovato francese, ma l'interessato non lo accettò, sia che lo ritenesse troppo modesto, sia che preferisse non farsi ordinare prete. Lo ospitò, lo impiegò nei suoi affari con piena soddisfazione. In effetti Mazzarino ottenne ben altro. Nel 1638 il semplice, seppur stimato, agente precario del ministro si ritrovò padrino al fonte battesimale del Delfino. Nel 1639 entrò ufficialmente al servizio di Richelieu, prese la cittadinanza francese e venne designato al cardinalato dal re di Francia. A quel tempo alcuni pochi cardinali, pur nominati formalmente dal Papa, venivano scelti e designati da sovrani cattolici. Date le circostanze, valeva pressappoco una candidatura di successione. Morì Richelieu e all'indomani Mazzarino entrò al suo posto nel Consiglio Reale. Qualche mese dopo morì anche il re Luigi XIII, lasciando un erede di 5 anni. La reggenza della madre, Anna d'Austria, si aprì con Mazzarino nel ruolo di primo ministro. Da allora il cardinale navigò in mari assai tempestosi, ma concluse felicemente la navigazione in un porto tranquillo, conservando e incrementando il suo potere fino all'ultimo. Ammassò una fortuna gigantesca. A quei tempi un cardinale poteva appellarsi al magistero e all'esempio della cattedra di San Pietro. Nemmeno Richelieu si era accontentato di una retribuzione modesta, ma nulla di paragonabile. L'eredità di Mazzarino, senza contare i titoli e patrimoni procurati in precedenza ai familiari, e nonostante i danni subiti negli anni della fronda, fu dell'ordine di 50 milioni di scudi, il bilancio di una potenza. Farne l'inventario poteva dare occasione a obiezioni sulla provenienza dei beni, largamente dovuti ad appropriazioni, speculazioni disinvolte e appalti di forniture militari sotto prestanome. Era prudente un'operazione di riciclaggio. Poiché i beni destinati al re o da lui provenienti erano per principio esenti da censure, fu nominato erede il re, che accettò ed elargì il patrimonio agli eredi effettivi. A prescindere dalle realizzazioni politiche, restò di Mazarino un lascito nobile e durevole nei suoi investimenti di rappresentanza, benché qui si accontentasse di emulare cautamente Richelieu. Quest'ultimo aveva istituito l'Académie Française e aveva edificato la nuova sede della Sorbona, purtroppo demolita fino all'Ottocento, salvo la chiesa alterata all'interno, dove però si è conservata la tomba del donatore, nonché sontuose residenze, fra cui nella capitale il Palais Cardinal. L'istinto di Mazarino, suffragato da 10 anni di instabilità politica, lo orientò in vita all'acquisto di beni mobili, cioè a investimenti modulari e flessibili che offrissero riserve di valore liquidabili al bisogno, mentre gli investimenti per edificare immobili monumentali avrebbero comportato esborsi fortissimi, irrimediabilmente vincolati ed esposti a lievitare nel tempo. Del resto, mentre gli eredi di Richelieu stavano ancora pagando i debiti del cantiere, la reggente si era impadronita del Palais Cardinal, che era divenuto da un momento all'altro ed è rimasto sino ad oggi Palais Royal. Invece di edificarsi una residenza regale, Mazarino preferì dunque incaricare i suoi agenti di raccogliere una cospicua collezione di quadri, ora nella Galerie Mazarin della Bibliothèque Nationale e in parte al Louvre, e statue antiche ora al Musée des Antiquités. La sua risposta all'Académie fu l'incarico dato a Gabriel Naudet, il bibliotecario che aveva ereditato appunto dal suo predecessore, di costituire la prima biblioteca di Francia aperta al pubblico, come allora erano soltanto la Bodleiana di Oxford, l'Angelica di Roma e l'Ambrosiana di Milano. Naudet viaggiava l'Europa per rifornirla e Mazarino, che certo personalmente non aveva tempo per farsi una cultura, come spiegano le massime, versava gli omaggi ricevuti e chiedeva collaborazione ai suoi corrispondenti. La biblioteca occupava il mezzanino e il primo piano della residenza del cardinale ed era accessibile al giovedì. Aveva quasi 40.000 volumi quando venne dispersa dalla fronda. Alla morte del cardinale si lavorava a ricostituirla e i volumi erano 20.000. Solo 3 giorni prima di morire, forse già sentiva il gelo salirgli dalle estremità, Mazarino si decise al gran passo di un memorabile investimento immobiliare e diede al notaio disposizioni testamentarie per istituire e dotare riccamente il Collège des Quatre Nations per l'istruzione dei nobili poveri al servizio dello Stato. L'edificio sarebbe poi divenuto il Palais de l'Institut de France, come tale ospita anche l'Académie. Là dispose che fossero collocate, e tuttora si trovano, la Bibliothèque Mazarin e la sua tomba nella cappella. I due cardinali lavorarono 40 anni, uno dopo l'altro, a fare della Francia per altri 40 anni, senza contare i riflessi remoti, il paese più prestigioso d'Europa. Per caratterizzare le persone a confronto, Richelieu ebbe istinto di autocrate, arcigno e duro, tirandosi dietro Luigi XIII, debole e testardo. Invece Mazarino fu sempre uno che ha un padrone, per quanto diventasse onnipotente e fosse il principe della diplomazia del suo tempo, di apparenza cedevole, ma sempre a galla, affiancato da Anna d'Austria, a lui devotissima e tutt'altro che debole, anzi intrepida. Lapidariamente, Richelieu fu un grande sovrano e Mazzarino un grandissimo commis. Naturalmente il progetto politico, ed era politica dinastica, comunque sia stata riletta nei secoli seguenti, toccò a Richelieu rompere l'accerchiamento dei Borbone da parte degli Asburgo, che li circondavano dalle Fiandre alla Germania, all'Italia, alla Spagna. Per questo occorrevano grandi mezzi finanziari e per raccoglierli occorreva l'unificazione fiscale del paese. All'esterno Richelieu si alleò ai paesi protestanti contro Spagna e Impero. All'interno rovesciò il vecchio sistema fiscale gestito dalla nobiltà, sostituendolo con un nuovo sistema centralizzato, e distrusse quanto restava in materia di controllo territoriale, forza militare, rilevanza diplomatica e indipendenza culturale ai protestanti francesi, gli Ugonotti, che costituivano sì una minoranza, ma di enormi dimensioni, e fino all'avvento al trono di Enrico IV erano stati seriamente in lizza per il controllo del paese. Mazzarino continuò le battaglie ancora aperte di Richelieu e le concluse brillantemente. La pace di Vestfalia ridusse l'impero in frammenti, sanzionando l'indipendenza dei piccoli stati tedeschi dal trono di Vienna. La pace dei Pirenei sanzionò il declino della Spagna. All'interno nobiltà e borghesia, le fronde, combatterono aspramente il cardinale, ma non seppero allearsi contro di lui e si lasciarono fare a pezzi separatamente. Nei rapporti interni, le circostanze diedero a ciascuno dei due protagonisti un ruolo adatto alla sua natura. Richelieu, di stampo leone, poté sempre appoggiarsi all'autorità legittima del sovrano per impiegare, come fece, furca per il popolo e mannaia del carnefice per i nobili, quali strumenti di lavoro abituali. Un suo breviarium sarebbe risultato un mattatoio. Chissà come se la sarebbe cavata se si fosse trovato al posto di Mazzarino nell'instabile ambiente della reggenza. A sua volta il successore completò un'opera che ben difficilmente sarebbe stato in grado di avviare dall'inizio. Era senza confronto meno sanguinario e in lui prevaleva la volpe. Per coronare l'unificazione interna e la potenza esterna, fu Mazzarino, personalmente impresentabile come autocrate, ad allevarne uno genuino e ineccepibile, il nuovo re legittimo, Luigi XIV. Luigi raccolse degnamente l'eredità, portò i Borbone in Spagna e a Napoli, realizzò espansioni territoriali francesi e perfezionò il ridimensionamento della nobiltà. Ridede corso anche all'ostilità contro gli ormai innocui Ugonotti, abolendo i loro privilegi in materia di culto e inducendoli a disperdersi nel mondo. Ma questo non fu per la Francia un affare molto migliore dell'espulsione degli infedeli dalla Spagna. Del resto, nell'ultima fase del suo lungo regno, il Re Sole si coprì di nubi. Ormai il propellente cardinalizio era agli sgoccioli.